Buongiorno signori, bentrovati. Allora, abbiamo interrotto la nostra precedente lezione per poter introdotto il materiale vetro, dopo aver detto che questo materiale è di fondamentale importanza oggi nell'architettura moderna e che ha dato la possibilità di mettere in contatto l'ambiente circostante ad un edificio con l'interno dell'edificio stesso, e l'ha fatto quindi creando delle relazioni di continuità che viceversa risultavano escluse, in quanto, e questa è la storia dell'architettura che ce lo racconta, abbiamo una chiara distinzione nel corso del tempo tra ciò che è interno e ciò che è esterno, e che pian piano appunto la tendenza dell'architettura moderna ha cercato di eliminare, quasi un limite da superare. Per noi questo equivale ad aver ottenuto un materiale che è in grado di avere determinate proprietà, soprattutto quelle relazioni meccaniche che consentono di avere delle lastre che siano di grandi dimensioni. Abbiamo visto quanto fosse appunto complesso riuscire ad ottenere anche delle semplici vetrate da finestra nelle epoche antiche, quanto si facesse fatica in termini tecnologici e quanto poi il risultato fosse in generale scadente. Cosa dobbiamo dire del materiale vetro per descrivere le sue proprietà? Sicuramente l'abbiamo già visto quando abbiamo introdotto le proprietà meccaniche: è un materiale a rottura fragile, quindi è un materiale che sopporta piccolissime deformazioni, e abbiamo una rottura improvvisa, una rottura con rilascio istantaneo di energia. È un materiale molto duro che difficilmente viene scalfito. Questo è un concetto che è abbastanza comune, ma noi vediamo come non troviamo le nostre vetrate di solito graffiate. Non abbiamo i piani delle scrivanie ricoperti con una lastra di vetro a caso, proprio perché c'è una resistenza notevole a quello che è il graffio, quindi una durezza del nostro materiale piuttosto elevata. Ora, è ovvio che l'aspetto della sua fragilità è un punto molto delicato, lo vedremo più avanti, e che pian piano però è stato perlomeno attenuato grazie ad alcuni fenomeni che vengono indotti, e quindi a dei trattamenti a cui il vetro è soggetto. Questa è una tipica linea di rigatura sul vetro, e vedete come c'è un graffio incidente principale dal quale poi si innestano delle altre linee di frattura. Tutto questo per cosa? Come dicevamo, per realizzare superfici ampie, edifici che comprendono una buona superficie realizzata con questi materiali, che ancora una volta, lo ribadisco, devono determinare una netta separazione tra un ambiente interno ed esterno, ma dare una continuità visiva a quello che è il contesto. I vetri comuni, li stavamo iniziando a vedere la volta precedente, sono appunto quelli sodico-calcici, cioè abbiamo come ossidi principali delle nostre materie prime l'ossido di sodio e l'ossido di calcio, appunto. che ci consente di realizzare un po' in generale tutto il nostro vetro comune che noi conosciamo, ok? Quindi ve ne ho riportato qualcuno, sono bottiglie, bulbi di lampadine, parti di mezzi di trasporto, insomma abbiamo le lastre di vetro che conosciamo, generalmente realizzate appunto con un vetro cosiddetto comune, dove quindi abbiamo degli alti tenori di ossido di calcio che ci consentono di avere una riduzione anche della stessa lavorabilità, e invece per aumentare la durabilità, quindi la resistenza a quelli che sono i fenomeni che possono degradare il vetro, c'è un inserimento di ossidi di alluminio e quindi di allumina, come l'abbiamo chiamata già per quanto riguarda i ceramici tradizionali. Ora c'è un discorso che sicuramente voi avete ben presente, che è quello della dilatazione termica. Alcuni vetri risentono dei cambiamenti bruschi di temperatura, perché questi significano avere delle sollecitazioni repentine, quindi veloci, che possono determinare un'improvvisa rottura. Soprattutto in passato, quindi quando non avevamo il vetro temprato, capitava di immergere un bicchiere caldo, magari dove c'era dell'acqua appunto calda, in acqua fredda e avere un'improvvisa rottura del bicchiere. Questo proprio perché il coefficiente di dilatazione termico è molto alto in questo tipo di vetri classici, e di conseguenza noi abbiamo una scarsa resistenza allo sbalzo termico. Badate che anche le temperature di ramollimento sono piuttosto basse, e questo è un punto, diciamo, di vantaggio nel mercato, nel senso che risultano più economici, ma come abbiamo detto poi sono anche di prestazioni decisamente inferiori rispetto a quella che è invece il vetro di silice. Vetro di silice, che ho già detto la scorsa volta, è il tipico vetro da laboratorio, quindi è il vetro per eccellenza, un vetro di altissima resistenza agli agenti esterni, quindi un vetro che difficilmente viene degradato, può essere utilizzato con qualsiasi sostanza chimica, tranne, come abbiamo detto, con l'acido fluoridrico, ha un coefficiente di dilatazione termica, al contrario dei solidi calcici, invece molto basso, e per questo motivo può essere anche riscaldato e raffreddato velocemente senza avere quelle tipologie di rotture che stavamo descrivendo in precedenza, ma è un vetro parecchio costoso, è un vetro quindi che non viene comunemente utilizzato, proprio per questo prima vi dicevo vetro da laboratorio, cioè è dedicato ad alcune specifiche applicazioni. Il compromesso è il cosiddetto borosilicato, quindi il vetro borosilicato, che dà delle prestazioni intermedie che sono apprezzabili e che risultano appunto un intermedio anche in termini economici. Ora, le prestazioni che noi possiamo avere, ve le riporto qua in questa tabella. A livello meccanico, vedete come abbiamo un modulo elastico decisamente superiore per quanto riguarda il vetro di silice, abbiamo una resistenza a compressione che poi ci interessa relativamente poco per il materiale vetro, perché a parte qualche esperimento sul vetro strutturale, credo che appunto concordiate con me che la sollecitazione principale a quale il vetro è sottoposto può essere quella di trazione o interessante anche quella a flessione. Sono tutte e due decisamente ridotte rispetto alla sollecitazione a compressione, almeno di un ordine di grandezza, vedete 1000 contro 100 circa. La durezza anche in questo caso è decisamente superiore per il vetro di silice, anche se invece abbiamo i due borosilicato e sodico calcici che sono pressoché simili, con un vantaggio del borosilicato, e poi abbiamo la tenacità a frattura. Ancora una volta le prestazioni seguono la stessa tipologia di trend. Quindi che cosa ci interessa fondamentalmente a livello meccanico di un vetro? Che cosa vi aspettate? Mi aspetto, per esempio, che se sto realizzando una vetrata del genere, se accade che ci sia un urto, questa non si rompa per delle sollecitazioni che siano comuni, che siano dovute ad un incidente interno, e soprattutto, attenzione, non può più esistere che si rompa in maniera pericolosa, che invece è la caratteristica con la quale si rompevano tutte le lastre, diciamo, di quei vetri che sono ancora all'interno di alcune abitazioni. Se prendiamo le abitazioni storiche in alcuni, appunto, centri storici anche dei nostri paesi, o in alcuni palazzi storici della città. Che cosa significa rompersi in maniera pericolosa? Beh, il vetro tal quale, quindi il vetro semplice, il vetro per esempio sodico-calcico, realizzato senza alcun trattamento successivo alla sua produzione, abbiamo detto che è fragile, e credo vi sia capitato di vedere una lastra di vetro che si spezza in delle parti piuttosto grandi, che possono, nel caso per esempio di una finestra, poi successivamente calare a mo' di ghigliottina. Ok? Questo è molto pericoloso. Cioè, se noi avessimo qui una lastra e supponiamo, diamo un colpo, cade una parte di lastra intera giù, che è già molto pericoloso, e allo stesso tempo la parte che rimane fissa sull'anda poi scende, abbiamo un effetto ghigliottina, che era molto comune, eh? Attenzione, quindi non è che stiamo parlando di un qualcosa che non avveniva, era molto, molto comune, perché poi il vetro era anche molto sottile, quindi si avevano delle rotture piuttosto frequenti. Questo non deve succedere, e come vedremo, appunto, abbiamo la possibilità di effettuare un trattamento che si chiama tempra, la tempra fisica oppure anche la tempra chimica. Ora cerchiamo un secondo la slide della tempra, poi ritorniamo indietro. Questo fa sì che noi abbiamo un cosiddetto vetro di sicurezza, cioè un vetro che, nonostante gli urti, nonostante le sollecitazioni, abbia una rottura controllata. In cosa consiste il fenomeno della tempra? Beh, intanto dobbiamo prendere il nostro vetro, riscaldarlo a 600 gradi e successivamente raffreddarlo velocemente. Questo raffreddamento brusco porta a delle contrazioni superficiali e a delle tensioni invece interne alla lastra, che determinano una sua particolare resistenza che ne ostacola la rottura,
e peraltro la comanda nella sua morfologia.
La tempra chimica invece consiste in un riscaldamento nell'intorno dei 350 gradi,
nell'immersione della nostra lastra
all'interno di un bagno di sali di potassio. Attraverso uno scambio ionico abbiamo una vera e propria sostituzione di alcune componenti della matrice del vetro con questi ioni potassio, che ancora una volta, inserendosi nella sulla struttura che è presente in superficie, generano ancora una volta queste sollecitazioni di compressione, lasciando in tensione il cuore. Ora, questi ioni di potassio, che sono sistemati in diverse posizioni qua e là, vanno a disegnare delle linee di rottura che sono che hanno una elevata densità e generano una frammentazione in piccoli pezzi. Avete mai visto un vetro temprato, rotto? No? A me è capitato di romperne uno, una classica antina di vetro che chiude un impianto stereo, che è una lastra almeno alta 1,20 m, è larga un 40-45 centimetri, si è staccata una vite della cerniera, quindi la lastra è scesa mentre la stavo aprendo, ha urtato di spigolo sul mobile e si è rotto. Come si rompe? Beh, è anche abbastanza scenografico, è proprio una cascata in pratica dal basso verso l'alto. Quindi vi ritrovate in pratica soltanto con in mano il pezzettino della la calamita che chiude l'anta, e poi il tutto casca giù, proprio come una pioggia di piccolissimi pezzi, che tra l'altro continuano a dividersi una volta che stanno sul pavimento. Quindi si frantumano e continuano a rilasciare queste tensioni che loro hanno accumulato dalla tempra, e continuano appunto a dividersi. Questo fa sì che ci siano delle forme arrotondate che impediscono appunto di farsi del male, perché è ovvio che con un altro vetro questa roba sarebbe successa diversamente. Il colpo si sarebbe presumibilmente diviso in due parti, quindi una avrebbe ruotato, magari te la ritrovavi sulla gamba, l'altro pezzo a quel punto il peso eccessivo l'avrebbe staccato, quindi ci sarebbe stato l'effetto ghigliottina. In realtà invece tutto ciò non avviene. Però guardate che spesso adesso viene utilizzato anche per fare degli effetti estetici, e capita anche di vedere qualche video, no? Cioè c'è magari un parapetto in vetro, poi si punta un chiodo, gli si dà un colpetto e praticamente si divide in tanti piccoli pezzi che rimangono attaccati gli uni agli altri, perché probabilmente c'è anche un film di qualche altro materiale. Stiamo parlando di vetri di sicurezza, tra questi possiamo citarne altri che vengono utilizzati effettivamente in architettura, ma che noi più comunemente ritroviamo sul parabrezza della nostra automobile. Il vetro che sta sul parabrezza della nostra automobile è un vetro di sicurezza. Le equivalenti vengono utilizzati anche in architettura. Infatti è un vetro multistrato, quindi non c'è soltanto uno strato di vetro, ma è un multistrato incollato con un materiale polimerico. Questo fa sì che sia particolarmente resistente agli urti, tanto è vero che il parabrezza della macchina ha una resistenza eccezionale, cioè se, ammesso che qualcuno non faccia proprio il deficiente, ci lanci una pietra da un cavalcavia come qualche anno fa qualcuno si era divertito a fare, non si sfonda nella maniera da far entrare, da far proteggere
da proteggere appunto l'abitacolo.
Guardate, vi cito un esempio, uno o due esempi di cose che ho visto e che sono particolarmente di effetto. Qualche anno fa, in una strada provinciale qui nell'intorno a Cagliari, due auto si sono incontrate e quando si sono incontrate uno dei due aveva in mano una bottiglia di birra, l'ha lanciata contro il parabrezza dell'altra, della macchina che veniva incontro. L'unico segno che c'è stato è stato un urto devastante da un certo punto di vista, quindi quello più che altro dell'effetto. Si sono rotti i primi strati di vetro, quindi è rimasto anche il contorno della bottiglia, ma non c'è stata alcuna ingresso del corpo esterno da fuori. L'anno scorso invece in 131 è stato clamoroso un tir che ha perso una gomma di quelle che utilizzano come ricambio, avete presente quelle che sono sospese, si è sganciata la gomma e il bullone che tiene invece in posizione lo pneumatico è schizzato via verso il parabrezza di un'automobile. Anche in questo caso non è riuscito, nonostante la velocità impressionante, a penetrare all'interno dell'abitacolo. Per fare un paragone, se fosse capitato nella stessa posizione un motociclista l'avrebbe certamente ucciso, okay? Perché sarebbe stato un proiettile che a quelle velocità ha un impatto sul fisico che non può essere retto per il tipo di vibrazione che viene causata sul corpo. Ok, quindi la protezione dagli urti è uno dei requisiti principali, così come appunto per i vetri antiproiettili, che non sono altro appunto che ancora una volta una stratificazione ulteriore che noi possiamo avere nella composizione del vetro. Altri vetri particolari, sicuramente ci sono dei vetri che vengono realizzati già con delle reti metalliche all'interno, probabilmente li avete visti, sono vetri di sicurezza, nel senso che probabilmente stanno in ambienti particolari e sono riservati ad ambienti particolari dove le temperature possono innalzarsi a causa per esempio di un incendio. Quindi se voi avete un locale macchine, un ambiente insomma dove c'è il rischio che ci sia un incendio particolare, potreste dover utilizzare dei vetri che presentano nella loro composizione uno strato metallico che eventualmente, se dovesse essere raggiunta la temperatura di ramollimento del vetro, viene comunque tenuto in posizione dalla rete metallica. Ora, noi abbiamo necessità per l'architettura di altre proprietà, oltre a quelle della sicurezza, che però, attenzione, sono fondamentali. Immaginate di voler fare un parapetto in vetro, non è che vi si deve rompere e cadere dal decimo piano verso terra. Cioè deve essere un vetro che ha una resistenza meccanica elevata e rimane in posizione. Altre proprietà sono certamente le proprietà ottiche. Volete dare un effetto particolare? Avete bisogno di una colorazione? Avete bisogno di una colorazione che cambia a seconda delle ore della giornata? Volete filtrare alcune fasci d'onda della luce che arriva da fuori? Ecco, lo potete fare selezionando un vetro specifico. Quindi attenzione, che se io volessi limitare l'ingresso della luce in questa In questo ambiente potrei dover mettere, per esempio, una pellicola superficiale oppure fare un trattamento superficiale del vetro. Questi altri vetri che voi vedete qua non sono dei vetri a specchio, nonostante stiano riflettendo, hanno semplicemente una pellicola polimerica che è stata applicata sopra. Quindi guardate qui, qualcuno, avete presente quei viaggi che si fanno le macchine con il venere, e non fanno altro che applicare una pellicola, per esempio, sul parabrezza, cosa che peraltro in Italia non è consentita, cioè non esce mai nessuna macchina dalla concessionaria con una pellicola sul parabrezza. Se voi vedete, tutti i modelli di macchine al massimo hanno l'annerimento dei vetri sulla parte posteriore, i tre posteriori, l'1.8 posteriore e i due finestrini laterali, ma non è consentito avere produrre l'automobile in quel, per non diminuire quella che è la visibilità. Ok, detto questo, però è possibile avere, per esempio, una fascia parasole nella parte superiore. Questo lo fanno, ancora una volta può essere una fascia polimerica o un trattamento particolare del vetro. Detto questo, ci può interessare un altro aspetto, l'aspetto termico, che è legato anche all'illuminazione stessa. Quindi possiamo poter scegliere alcune frazioni della luce che possono essere accettate o no all'interno del nostro ambiente, e questo determina un controllo di quelle prestazioni termiche che ci consentiranno poi, nella valutazione che andrete ad affrontare con nell'esame di fisica tecnica, certificare le vostre prestazioni ambientali. Successivamente ancora avete questo controllo attraverso due aspetti: uno è proprio di composizione del vetro, l'altro è di realizzazione del vostro sistema vetrata, che, come abbiamo detto, non è più un vetro semplice, ma è un vetro camera, cioè sono due o più strati di vetro che vengono intervallati da una camera che ha un gas inerte che di conseguenza riesce ad attenuare quello che è l'effetto serra tipico di un ambiente interno. Cioè noi abbiamo una radiazione della luce che penetra all'interno, ma poi, una volta riflessa dai corpi, non riesce ad uscire. Questo genera un accumulo di calore, un innalzamento della temperatura e quindi una condizione di comfort che è decisamente sfavorevole alla vita nell'ambiente. Ecco perché importare, per esempio, progetti di altre località, ignorando la specificità dei luoghi e le prestazioni dei materiali, può essere molto dannoso. Siete mai stati in Cittadella Universitaria? Quello è un progetto che nasce da una concezione finlandese dell'architettura, cioè dove abbiamo una esposizione al sole enorme che poi in Sardegna non fa altro che invece portarci ad entrare lì dentro d'estate, e c'è questa sensazione proprio di mare praticamente, cioè se percorri tutto l'ambito, esce alla fine, sei 10 anni più vecchio perché hai subito un essiccamento alla pelle. Comunque, scherzi a parte, abbiamo delle temperature che sono improponibili, fuori luogo. Tra l'altro, guardate, prendetevi questa primavera la briga di farvi un giro, proprio perché è nel vostro interesse. Vi accorgete come, percorrendo le scale, salite su e c'è un gradiente di temperatura sorprendente. Quindi mi chiedo come sia stato possibile portare un modello di architettura che, in un paese dove il sole lo vedono 6 mesi sì, 6 mesi no, e che non è ovviamente con la stessa incidenza che abbiamo noi, non è realizzabile invece in Sardegna, dove soprattutto la città di Cagliari ha un sole certamente più vicino praticamente a quello africano che non che non a quello nordico.
Anche le proprietà acustiche sono interessanti per il vetro. Perché? Perché è ovvio che io devo realizzare, come abbiamo detto, una barriera con il vantaggio della trasparenza, quindi di riuscire a vedere l'ambiente circostante, però così come può essere importante proteggersi sia dal freddo che dal caldo, è anche molto importante, soprattutto negli ambienti cittadini come il nostro, che ci sia un isolamento acustico, che certo non è garantito soltanto dalla lastra ma dal sistema infisso in generale, ma il vetro deve dare il suo contributo, essendo certamente la superficie maggiormente coinvolta. Non vi saranno sfuggite alcune barriere ai bordi della strada, le abbiamo anche qui a Cagliari sull'asse mediano, che sono realizzate con dei pannelli che appunto vengono affiancati e già attutiscono quello che è l'incidenza del traffico e riflettono verso la strada stesso questo rumore che altrimenti potrebbe decisamente pregiudicare la qualità di vita nell'ambiente interno. Ora, diciamo che abbiamo detto praticamente tutto quello che ci riguarda sul materiale vetro e possiamo passare a questo punto alla successiva categoria di materiali, però lo facciamo dopo una breve pausa. Essere preparati è anche il materiale con il quale per eccellenza vi confronterete durante la vostra attività. Ora, che il materiale legno ancora una volta fosse utilizzato, questo è dalla prima lezione che lo stiamo dicendo, e sicuramente dipende da funzione di quella che è ancora una volta la disponibilità, però con legno noi parliamo di materiali vegetali in generale, laddove c'è vita possiamo dire che ci sono degli elementi vegetali di un qualche tipo, che siano alberi d'alto fusto, alberi più piccoli, arbusti, insomma qualsiasi cosa possa essere individuata come materiale da costruzione è stata utilizzata a suo modo. Noi cercheremo di concentrarci principalmente appunto sul legno e vedremo qualcosa su quello che è il legno lamellare, non prima di aver fatto la nostra solita carrellata storica, che ci dà poi ancora una volta la dimensione di quelle che sono le costruzioni antiche che ritroviamo ancora oggi. Quindi da una parte abbiamo visto una riproduzione di una costruzione nell'antico Egitto e poi abbiamo materiali attualmente utilizzati in Medio Oriente. Ancora una volta gli egiziani avevano come sempre l'obiettivo di tramandare il loro metodo di costruzione, ne abbiamo già visto un esempio con il mattone in terra cruda riprodotto in pietra, fanno la stessa cosa rappresentando questa finestra all'interno di una di un complesso funerario e vedete come riproducono questa sorta di stuoina che andava a chiudere di chiusura dell'apertura stessa con gli elementi vegetali, ancora con una riproduzione invece nell'antica Roma di tutti quelli che sono gli strumenti che vengono utilizzati per la lavorazione del legno. E poi arriviamo alle riproduzioni del XV secolo che ci mostrano appunto il taglio della legna per ricavare delle costruzioni che siano realizzate con questi materiali. Costruzioni che poi ritroviamo in diversa tipologia in funzione, come abbiamo già detto, della disponibilità di questo materiale nel contesto.
Non è semplicissimo poter avere un'architettura di questo tipo, perché hai la necessità di avere appunto delle piante che si prestino e dalle quali sia possibile ricavare delle travi o dei tavolati di grandi dimensioni. Perciò soltanto in una parte d'Europa noi riusciamo a ritrovare un'ampia diffusione del legno, mentre in altre zone abbiamo detto come ci si sia appunto arrangiati con materiali decisamente più difficili. Abbiamo fatto l'esempio dei brock della Gran Bretagna e della struttura nuragica, quindi il nuraghe sardo, dove nel caso appunto gli inglesi del tempo antico chiudevano le loro strutture con un solaio ligneo anche piuttosto ampio, mentre invece noi, non avendo a disposizione questo genere di piante che consentivano appunto travi e tavolati di grandi dimensioni, abbiamo inventato la chiusura a toros, che è decisamente più complessa per statica e per realizzazione di quanto non lo sia poter utilizzare il legno. Quindi, potendo scegliere, è altrettanto scontato che io utilizzi il legno, ma quando il legno non ce l'ho devo assolutamente ricorrere a degli altri materiali e delle altre tecniche. Puoi arrivare ad alcuni esempi, se vogliamo, di design e allo stesso tempo di utilità, dove in mezzo alla neve abbiamo dei ripari in alcuni camminamenti nelle zone nordiche. Quali sono le prestazioni che voi credete di poter desumere così a sentimento di questo materiale?
Flessione.
Trazione. Perché?
Perché se viene applicata una forza, il fibre del legno riescono a resistere a flessione.
E c'è qualcosa che le dice che funziona così? Dalla sua esperienza? Durante queste giornate c'è stato parecchio vento, no? E in effetti, se noi osserviamo gli alberi, abbiamo la capacità già di comprendere come e quale comportamento avrà questo materiale. Allora, stiamo parlando di un materiale non semplicemente naturale, come abbiamo inteso per esempio la pietra o la terra. Qui stiamo parlando di un materiale che ha anche una sua biologia, o l'ha avuta prima del taglio. Quindi è progettato dalla natura per resistere a delle sollecitazioni. Mentre nel caso della pietra noi riceviamo quel materiale e poi lo utilizziamo in funzione delle prestazioni che ha, attenzione, un elemento naturale è frutto di una progettazione della natura. Perciò un albero che ha una sua dimensione verticale piuttosto grande sarà capace certamente di resistere a flessione, perché avrà delle forze del vento che colpiscono la chioma che fa da vela e che di conseguenza piegano il fusto. Dopodiché abbiamo una forte resistenza a compressione, perché l'albero deve sorreggere il peso di se stesso. Immaginate all'immensa superficie specifica che c'è in un albero che ha parecchie foglie quando dovesse piovere, quindi tutta la superficie delle foglie che si bagna, o la neve. Anche in questo caso abbiamo una forte resistenza a compressione. Ancora abbiamo una resistenza notevole a torsione, perché spesso gli alberi non sono perfettamente simmetrici o hanno delle direzioni di crescita preferenziali, di conseguenza quando vengono investiti dal vento questo può muovere una parte e farla roteare attorno a un asse. È un esempio di scienza delle costruzioni. Quindi abbiamo detto compressione, abbiamo detto flessione, che attenzione, la flessione è un combinato di compressione e di trazione, e poi abbiamo detto torsione.
Quindi la flessione, per chi ancora fosse digiuno, presa una trave appoggiata e una forza, per esempio in mezzeria, o un carico distribuito, questo lo scegliete voi in funzione di ciò che state studiando. Questo corpo si dice in flessione quando ha, sto esagerando, una deformata di questo tipo e le fibre inferiori si trovano in trazione mentre le fibre superiori si trovano in compressione e al centro, passante per il baricentro di questa trave, se il corpo è uniforme, eccetera, eccetera, abbiamo un asse neutro dove le fibre hanno la stessa dimensione iniziale. Quindi questa è la flessione, poi abbiamo la compressione che abbiamo già visto, la trazione l'abbiamo vista allo stesso modo, abbiamo la torsione come rotazione attorno ad un asse. Cosa c'è da sapere del nostro materiale legno? Beh, è un materiale naturale, come tutti i materiali naturali, ha una sua eterogeneità che è scandita ancora una volta addirittura da uno schema di crescita. Infatti possiamo distinguere una corteccia esterna, se analizziamo una sezione del nostro tronco, una corteccia interna, il cambio, l'alburno, il durame, il midollo e i raggi midollari. Ora, la corteccia più esterna è fatta ed è costituita da un tessuto che è secco, che è morto e che quindi sta in un certo senso fungendo da protezione a tutto ciò che sta sotto e che invece ha una sua vita. Il cambio è uno strato intermedio, poi potrete vedere sul vostro libro meglio la sezione, e abbiamo qui la nascita di nuove cellule, quindi c'è un ciclo biologico vegetale che va avanti e che varia, attenzione, anche a seconda delle stagioni. Quindi abbiamo in questo senso una forte eterogeneità del materiale che non è lo stesso neppure in termini di tempo e di stagionalità. Poi abbiamo l'alburno, come dice la parola stessa, è una parte di colore più chiaro che ha una funzione meccanica che condivide insieme al durame, che anche in questo caso contiene delle cellule vive che servono per il sostentamento della pianta, di questo essere vivente. Ecco, in uno spaccato vedete ancora di più queste diverse parti e potete a questo punto imparare anche la rappresentazione, perché domanda d'esame potrebbe essere descrivere il materiale legno nelle sue diverse componenti e nelle proprietà conseguenti. Ci sono alcuni tipi di piante dove è possibile, come sapete, riconoscere la loro età dalle sezioni trasversali, andando a contare quelli che sono gli anelli di crescita, dove proprio l'alternanza autunno-primavera ci dà una variazione di colore sui raggi concentrici. Ma la principale distinzione che noi facciamo del legno è se questo è un legno duro oppure un legno dolce. Lo si fa guardando principalmente il seme, così avete le basi voi stessi per percepire se questo legno sarà duro oppure sarà dolce. Principalmente, se il vostro seme è coperto e quindi riparato dall'esterno, se il seme non è direttamente a contatto con l'ambiente circostante, allora il legno è duro. Se invece il seme è a diretto contatto con l'ambiente, quindi è scoperto, non è protetto, allora questo legno è dolce. Ancora, sono le piante decidue sono costituite generalmente da un legno duro, le piante invece sempreverdi sono costituite da un legno dolce. Che cosa significa poi legno duro e legno dolce? Beh, l'abbiamo già immaginato, ma forse ve l'ho anche già richiamato adesso facendo qualche esempio a qualche pianta che conoscete. Beh, abbiamo che i legni duri sono appunto decisamente più duri, sono maggiormente più resistenti e sono maggiormente rigidi rispetto a quelli che sono i legni dolci, che invece sono più teneri, più facilmente deformabili e hanno una resistenza differente, diversa, più bassa rispetto a quella dei legni duri. In questo c'è un'eccezione, che è la balsa, che viene per esempio classificata appunto come un legno duro nonostante abbia tutte le proprietà dei legni dolci. E voi credo che si fanno ancora i modellini in architettura con la balsa? Perché vedo che sono, a dispetto della sostenibilità, sono spostati sulla plastica. No, che cosa usate?
Il carton pluma.
Ah, ok.
L'altro
giorno. Ah, ok. No, pensavo fosse che stavate utilizzando tipo il Forex.
No, scusami, il prego ha fatto una casa direttamente di balsa proprio a spegno, ma adesso è allucinante, però la casa in legno è
quella. Esatto. Va bene, quindi detto questo, fanno parte della prima categoria, cioè di quelli più dolci. Vedete l'abete rosso, mentre poi abbiamo l'olmo, l'acero, la betulla, il ciliegio. Però guardate, avete secondo me gli elementi già per riuscire a comprendere quali sono questi legni tra loro. Abbiamo certamente un legno dolce che è caratterizzato al microscopio elettronico, questa immagine, da un tessuto cellulare che è fatto da cellule decisamente uniformi e piccole. In termini di dimensioni, stiamo parlando di un tessuto tubulare, le tracheidi, che hanno una lunghezza da 3 ai 5 mm, mentre il diametro oscilla tra i 20 e 80 micron. Mentre nel legno duro, vedete, abbiamo una bidimensionalità. Cioè abbiamo delle cellule, dei vasi decisamente più grandi e poi un tessuto costituito invece delle cellule, da ancora una volta quindi dei tubi che sono più piccoli. Quindi abbiamo due classi di dimensione dove ovviamente passa il nutrimento per la nostra pianta, però vi renderete anche conto che abbiamo delle discontinuità notevoli, che abbiamo delle direzioni preferenziali di crescita, che quindi abbiamo delle risposte diverse alle prestazioni che possiamo richiedere, e questo comporta la definizione del legno come materiale anisotropo, cioè è un materiale dove le prestazioni sono funzione della direzione alla quale vengono applicate. Quindi è ovvio che io, se applico per esempio la resistenza a compressione in una direzione, mi dovrò aspettare un valore diverso dalla sua applicazione secondo una direzione diversa. Questo per esempio non succedeva in generale in un materiale omogeneo come poteva essere un metallo. Non succedeva, a meno di non aver preso un materiale con un difetto macroscopico direzionale neanche su una pietra. Se noi la prendiamo, diciamo, omogenea, giriamo il nostro campione, realizziamo una prova meccanica, beh, non otteniamo delle differenze sensibili, se non nell'errore della prova sperimentale, delle variazioni di questi valori. Beh, invece nel caso appunto del legno, questa differenza può essere anche sostanziale, funzione proprio di un'organizzazione della struttura diversa, dove noi abbiamo una risposta che è dovuta poi ai legami covalenti della struttura stessa, delle diverse parti, di come sono congiunte appunto tra loro. Legami covalenti che sono decisamente più forti invece di quei legami secondari, che sono appunto il legame idrogeno, per esempio, o legami di Van der Waals, quindi legami di superficie che riscontriamo più su alcune direzioni rispetto ad altre. Che cosa è importante ancora del legno? Beh, sicuramente queste prestazioni che stavamo citando sono anche funzione dell'umidità che è contenuta nel nostro materiale, quindi la fase di stagionatura è altrettanto importante. Infatti il legno deve essere venduto stagionato, quindi quando il nostro legno non è di ottima qualità è spesso perché non ha subito un'opportuna stagionatura. Che cosa secondo voi determina la presenza di acqua? Possiamo avere una variazione di volume? Certamente sì. Muffe sì. L'acqua funge da lubrificante tra queste fibre. Quindi non avere una stagionatura opportuna e mettere in opera una trave in legno che non è ormai stagionata significa fargli subire delle deformazioni via via sempre più accentuate, che poi si ripercuoteranno proprio sulla qualità del sistema. Quindi se io ho una trave e questa non è stagionata, questo legno non ha affrontato il suo periodo di stagionatura in maniera opportuna, viene messo in posizione, è soggetto a delle forze, queste forze poi lo deformano. Ho visto una trave in una casa dove sono stato chiamato e dice la trave è deformata, cioè in pratica immaginate che avesse proprio ruotato da una parte perché il legno non era stagionato, quindi abbiamo avuto una torsione della trave che in un punto era in posizione e nell'altro è come se si fosse avvitata. Presile che sta provando il motorino. Allora, nella direzione longitudinale il nostro ritiro idrometrico può raggiungere anche il 15%, ok? Quindi immaginate, il 15% vuol dire che su un metro voi avete la variazione di 15 centimetri, non è poco, ok? Quindi se dovete mettere una trave di 4 metri, voi vi ritrovate con una variazione di 60 centimetri. E questo vi dà anche la dimensione proprio dei cambiamenti che potete riscontrare, che sono piuttosto interessanti ma anche pericolosi per quello che sarà il risultato finale. Qui in questa rappresentazione vedete ancora di più o intuite ancora di più quella che può essere l'anisotropia di questo materiale, dove abbiamo una direzione dove sono dove le cellule sono indirizzate verso appunto il portare le sostanze nutrienti alle parti più in alto della pianta. Poi abbiamo una direzione preferenziale delle fibre, una direzione ortogonale alle fibre, che devono essere valutate proprio nel momento di applicazione. All'interno di una stessa sezione di un tronco d'albero, ricavare alcune parti può essere conveniente o sconveniente, quindi un tavolato si prenderà su questa zona, ma non possibilmente al centro, oppure al centro si potrà anche prendere, ma avremo un macro difetto che è certamente un nodo. Così come però, se devo realizzare dei quadrotti, cercherò di non prenderli laddove le fibre sono orientate a 45 gradi, perché poi in fase di essiccamento avrò una riduzione differenziata nel perimetro, nel profilo, e perderò la geometria del pezzo che voglio ricreare, per poi arrivare al legno lamellare. Come abbiamo già detto, il legno lamellare assolve a un grandissimo problema, cioè riuscire ad avere dei pezzi strutturali che siano di dimensione ampia e che possano aprire delle luci considerevoli, che, come faccio l'esempio sempre, a meno che io non abbia a disposizione una sequoia alta 50 metri, difficilmente riesco ad ottenere delle travi o a realizzare delle coperture di grandi dimensioni con questo materiale, che ad un certo punto della nostra storia è diventato sempre più in voga, sempre più utilizzato, e quasi ciascun centro abitato non si nega alla possibilità di avere un palazzetto dello sport, una piscina che non abbia una copertura in legno lamellare. Vi sarà capitato spessissimo di vederle anche voi, anche nell'edilizia, per carità, privata, dove ad un certo punto si è utilizzato tantissimo il legno lamellare. Questo dicevamo, noi possiamo realizzare delle travi molto grandi, ma alle quali è conforme anche diverse, quindi riuscendo a dare delle geometrie particolari che di fatto non corrispondono però ad un elemento vegetale esistente dal quale si tira fuori una trave di questo tipo, ok? Perché vi richiederebbe di avere una pianta che a questo punto dovrebbe avere delle dimensioni enormi. Quindi invece dalle piante vengono ricavati dei tavolati, i tavolati vengono incollati tra loro con delle resine ad altissima resistenza meccanica, e successivamente, dopo l'incollaggio, vengono unite per arrivare ad avere le dimensioni desiderate che noi dobbiamo applicare. Vengono quindi trasferite, il legno generalmente, almeno qui in Sardegna, arriva tutto dall'Austria, viene composta quindi il materiale lamellare, poi ci sono delle attività che trattano questo materiale, nel senso che generalmente appunto dalle fabbriche arrivano le travi, poi la forma o tutta la lavorazione, i nodi di rondine per gli incastri vengono fatti qui con l'utilizzo di stampanti 3D a taglio che seguono un disegno automatico, quindi ci sono dei software che comandano in pratica le frese di questi macchinari, e vanno a fare gli intagli e le lavorazioni secondo quello che ha previsto il progettista. Abbiamo anche già detto qualcosa sulla sostenibilità di questi materiali, che è certamente uno dei punti interrogativi più grande, perché le resine utilizzate per incollare le travi tra loro sono di origine sintetica e difficilmente si può smaltire questo materiale, e nell'ottica quindi di progettare un edificio con uno sguardo alla sua dismissione diventa veramente complesso riuscire a immaginare una separazione di questi materiali una volta appunto completato lo smontaggio e un loro riciclo o riuso. Quindi attenzione a questa grande incognita. Abbiamo a questo punto quasi completato, se non dire che il legno è stato nella storia sì un materiale da costruzione, ma certamente un materiale che ha dato occasione all'uomo di realizzare quel salto tecnologico che sta alla base di ogni materiale artificiale. E ogni materiale artificiale si basa infatti, come abbiamo detto, su un principio che è quello del fornire calore, del trattamento termico, dell'innalzamento della temperatura al fine di avere un processo di cottura che abbiamo già descritto per i materiali ceramici, ma che vedremo ancora di più e ancora meglio per quanto riguarda i nostri materiali leganti. Entriamo quindi nella parte, come vi ho già detto, più importante del nostro corso, perché da questo momento in poi abbiamo una linea che ci porterà sino alla chiusura delle nostre attività e che vi porterà a concentrarvi sull'importanza che i leganti hanno all'interno della progettazione architettonica, dell'effetto estetico ma ancora di più strutturale che deve essere garantito e studiato. Che cos'è intanto un legante? Chi ha esperienza e sa che cos'è un legante? Chi è mai stato in cantiere? Ok. Allora, c'è un aspetto, se vogliamo, ludico nei leganti, perché se anche soltanto forse due o tre di voi sono stati in cantiere hanno certamente visto l'applicazione di un legante, in tanti hanno invece a scuola preparato i lavoretti per i loro genitori, per la festa della mamma o per Natale, dove vi veniva richiesto di fare una formina in gesso. Almeno qua adesso vediamo se le mani sono più numerose. L'avete fatta una formina in gesso a scuola?
Sì.
Oh, bene, io ho una sorella che insegna alle scuole elementari ogni anno queste formine lì che facciamo impasti per tutti. Ok. Quindi però porto qualcosa se è possibile la prossima volta. Altri anni abbiamo realizzato qualcosa anche in aula. Vi dicevo, in questo aspetto ludico c'è un concetto di base che forse da piccoli sa quasi di magia, ma che ora è il momento di abbandonare. Cioè c'è il fatto che probabilmente molti di voi hanno preso della polvere, l'hanno messa e l'hanno miscelata insieme, presumo, a dell'acqua, hanno fatto un impasto, l'hanno poi colato un po' come abbiamo visto l'altro giorno, e poi però questo lasciato così all'aria ha rappreso. Mistero della fede. Il termine legante è sicuramente un materiale inorganico che deriva da delle materie prime. Guardate, è quasi sconcertante ogni anno scoprire che uno dice cemento, che è il materiale che poi utilizziamo di più. Andate a vedervi le statistiche di quanto cemento utilizziamo pro capite in Italia all'anno e vi spaventerete, perché abbiamo una quantità enorme, eppure non si sa da dove arriva questo materiale principalmente. Poi magari voi adesso mi smentirete, con cosa si fa? Qui c'è già una confusione con il calcestruzzo, perché cemento e calcestruzzo ovviamente sono altro. Va bene, immergiamoci e affrontiamo questo. Che cos'è un legante? È un materiale che viene prodotto partendo da alcune materie prime miscelate insieme, che subisce un processo di cottura e successivamente, al termine della cottura, macinato in una polvere fine, unito con l'acqua, sviluppa delle reazioni chimiche di idratazione tale che si ha un fenomeno di presa. Quindi io devo andare, e la semplifichiamo in questo momento, a cercare le mie materie prime, tra poco le vedremo, vado a portarle all'interno del forno dopo averle selezionate, sminuzzate, ottimizzato la miscelazione tra di loro, innalzo la mia temperatura, avvengono delle reazioni di cottura, ma stavolta non basta, cioè non ho come il ceramico, è cotto, è pronto il mio pezzo, no, tiro fuori dal forno, rimacino, ottengo quindi una polvere, questa polvere unita all'acqua svilupperà delle reazioni dette di idratazione che portano alla presa, che avviene nel tempo, cioè da uno stato fresco abbiamo uno stato consolidato, uno stato di presa. Quindi nel caso dei leganti che andremo a vedere avremo anche delle materie prime differenti. Fondamentalmente, guardate, parleremo di tre leganti: il gesso, la calce, che è calce aerea e calce idraulica, e poi abbiamo il cemento. Dal cemento passeremo al calcestruzzo e dal calcestruzzo passeremo allo stato fresco, passeremo al calcestruzzo allo stato indurito. Faremo questo viaggio di tecnologia, di materiali all'interno di una delle industrie più impattanti al mondo in questo momento e che vale la pena ovviamente conoscere, perché dovete sapere esattamente come comportarvi in cantiere e nel momento in cui progetterete il vostro edificio quando avete a che fare con questi materiali. Ora, principalmente le nostre materie prime sono, se andate a vedere, più o meno sempre le stesse e derivano da quello che è l'ambiente circostante, in particolare il materiale litico. E questo ci dice ancora una volta quanto siano state delle scoperte casuali legate all'esposizione di questi materiali al focolare utilizzato o a dei fenomeni di incendio in cui si faceva esperienza empirica di una variazione microstrutturale che di fatto però aveva dei riflessi macroscopici nel riconoscere che qualcosa è cambiato, che qualcosa è diverso e che però poi è stato via via affinato e reso scientifico fino al punto da avere una produzione ottimizzata come quella odierna. Abbiamo detto che studieremo il gesso come legante, quindi la materia prima sarà il gesso, per le calci saranno i calcari, per le calci idrauliche saranno calcari argille, per i cementi appunto saranno calcari, argille e sabbie. Una volta che noi abbiamo ottenuto il nostro legante cotto, lo possiamo certamente impastare con l'acqua, e lo dobbiamo impastare con l'acqua, e otteniamo insieme ad un inerte quella che è la malta. E questa malta noi la utilizzeremo in diverse maniere, sino ad arrivare ad uno stato indurito che viene verificato nel tempo. Ora, se questi fenomeni di indurimento avvengono all'aria ed esclusivamente all'aria, allora si dice che il legante è aereo. Se invece questo stato indurito prende forma anche in presenza di acqua o di elevate percentuali di umidità relativa nell'ambiente, allora si dice che il legante è idraulico. Quindi, mentre il gesso è per esempio un legante aereo, cioè la sua presa avviene esclusivamente in presenza di aria, ma in acqua passa in soluzione, è particolarmente solubile, non ha resistenza, il cemento, che può avere presa anche al di sotto del mare, e ne abbiamo un esempio in alcuni getti che vengono fatti in acqua direttamente, pensate a un pilone in cemento armato in un attraversamento marino per la realizzazione di un ponte o di un fiume e così via, quella presa può avvenire anche direttamente in acqua, allora il legante è appunto idraulico. E partiamo con il primo legante, che è appunto il gesso. Vediamo questo e poi dalla prossima volta ci concentreremo sugli altri. Sono materiali artificiali antichi, perché la loro scoperta si perde nel tempo. Sono principalmente utilizzati all'interno, anche se non mancano occasioni di alcune forme specifiche di gesso che hanno una particolare resistenza anche ai fenomeni atmosferici. Sono casi, sono eccezioni, perché, lo ripeto, il gesso è un legante aereo e in generale il suo stato di presa e indurimento avviene esclusivamente a contatto dell'aria. Qui abbiamo una tipica struttura in sezione macroscopica che ci mostra proprio una malta di gesso e di aggregato, quindi abbiamo una sorta di calcestruzzo, se vogliamo, realizzato con il gesso. I primissimi forni nell'antica Germania, sino ad arrivare poi a concezione di nuovo forno, anche in questo caso invece i leganti poi oggi vengono prodotti appunto con dei forni che sono orizzontali. Vediamo adesso quali sono le operazioni che devono essere realizzate. La ricerca della materia prima è la pietra da gesso. Della pietra da gesso probabilmente ve ne parlerà in maniera più approfondita la professoressa Grillo nella seconda parte del corso, i geomateriali. Tuttavia ho la necessità di dirvi qualcosa su questa pietra perché possiate capire il discorso che sta alla base e successivamente quello che si articolerà. Intanto è una pietra sedimentaria. Le pietre sedimentarie sono una roccia sedimentaria, è una roccia che si forma dopo un processo che abbiamo già definito e chiamato di diagenesi, cioè è un processo dove i vari detriti che vengono trasportati per esempio da un corso d'acqua si depositano sul fondo di un bacino di sedimentazione e via via aumentando il numero degli strati di questi detriti, noi abbiamo un aumento anche del peso che è sempre più incidente e che genera l'allontanamento dell'acqua tra gli interstrati. Quindi immaginate proprio una spugna che, se voi aumentate dei pesi, si stringe sempre di più, l'acqua fuoriesce, le particelle sono sempre più vicine tra loro. In particolare però non basta questo concetto che abbiamo già visto per il gesso, perché il gesso è una roccia sedimentaria di tipo evaporitico, cioè significa che noi abbiamo un bacino di sedimentazione dove la concentrazione di un sale, per esempio, come appunto il gesso, che è il solfato di calcio biidrato, quindi quello che è il solfato di calcio in soluzione acquosa, è piuttosto concentrato. Quando questo bacino comincia a perdere acqua per evaporazione, quindi per evaporazione di un bacino di sedimentazione, se l'acqua diminuisce, voi avete una concentrazione del sale sempre più alta, sino a quando questa soluzione sarà sovrasatura e il sale precipita sul fondo. Cioè stavolta non abbiamo, come nelle rocce sedimentarie, una caduta per gravità, ma una precipitazione chimica che è dovuta al fatto che la soluzione è sovrasatura. Cioè, se voi prendete l'acqua per la pasta e mettete del sale dentro, immaginate non quello che usate per la pasta perché ne dovete mettere molto di più, accendete il fornello e ad un certo punto, facendo evaporare la vostra acqua, ricordatevi che evapora soltanto l'acqua, soltanto l'H2O. Il sale è sempre più concentrato all'interno della vostra pentola. Arriverà a un punto in cui la soluzione è sovrasatura, quindi l'acqua non è più in grado di passare in soluzione il sale che precipita sul fondo. Questo è lo stesso fenomeno che avviene per evaporazione di un bacino dove è disciolto un sale. Questo sale è il solfato di calcio. Abbiamo quindi la precipitazione del solfato di calcio sul fondo. Nelle ere geologiche questo sale si compatta, ci dà come risultato appunto la pietra da gesso, la cui formula chimica è il solfato di calcio biidrato CaSO4 2H2O, che verrà quindi portato in superficie, frantumato, inserito nel forno e sottoposto, dopo l'estrazione quindi in blocchi, a il fenomeno di cottura. 120-150 gradi, vengono persi 3 mezzi di molecola d'acqua, rimane il solfato di calcio emidrato, cioè CaSO4 per un mezzo H2O, e questo è il primo step di cottura. Cioè abbiamo già delle proprietà leganti sviluppate, come vedete, al massimo a 150 gradi. Abbiamo detto il focolare di casa 400-450 gradi, 150 gradi è nulla, quindi per questo vi dico che c'è stata un'esperienza empirica diretta. Questi si sono trovati magari qualche pietra di gesso a portata di mano, stava lì a fianco al fuoco, l'hanno riscaldato in un certo, magari l'hanno utilizzato per sedersi, per riscaldarsi, e si sono ritrovati successivamente con un qualcosa che dopo, con la farina, con l'umidità dell'ambiente, hanno visto che si impastava e rapprendeva. Quindi questa è stata l'esperienza primitiva plausibile che si è fatta con il primo legante. Ancora, se innalziamo la temperatura tra 160 e 180 gradi, liberiamo ulteriormente dell'acqua ottenendo soltanto del solfato di calcio in una versione così chiamata alfa, e la rimanente acqua va via in atmosfera. Questa è l'anidrite con la T, anidrite che è soltanto solfato di calcio. Ora, se noi aumentiamo ancora la temperatura, in realtà arriviamo ad avere un composto che è insolubile e che quindi avrà scarse prestazioni come legante. Quindi vedete come le temperature sono piuttosto ridotte, arriveremo addirittura a dei cristalli a bassa solubilità che potrebbero essere definiti come gesso cotto in questo caso e gesso cotto a morte invece nel caso di temperature superiori ai 250 gradi. Ci vediamo lunedì.